E siamo qui allora con Rodolfo Montuoro. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca.
Allora, insomma, Voices di Rodolfo Montuoro arriva a 7 anni di distanza da NACT e in questi anni ci ha insegnato ed espresso la melodiosità della parola e la sua essenza affiancata dal tuo gusto musicale che sa ergere il testo. Ecco, ma il tuo amore per la musica, come inizia? A che punto della tua vita ne sei stato proprio consapevole?
Guarda, è una domanda, come posso dire, che nella sua semplicità è sorprendente per me. In effetti non ci avevo mai pensato. Probabilmente non c'è un momento iniziale, è sempre stato così. Però te lo dico mentre parliamo perché non ci avevo mai pensato.
Sì, ok.
Sì,
Da
diciamo che è
dove?
sempre stata
Sì,
così, è sempre stata, che la
è
musica
sempre stata lì, è sempre stato
è
lì
sempre
nel
stata nella
cuore
mia
per
vita
te.
connaturata, diciamo, al mio
Certo.
modo di pensare, al mio modo di esistere.
Benissimo. Ecco.
Come dici, può bastare come risposta, mi rendo conto che
Certo.
la domanda era troppo, come posso dire, molto pensierosa, molto potente, ma non so darci un'altra risposta.
Va bene, va bene. E da dove inizia allora Voices? Qual è stato il primo brano completato?
Guarda, ho lavorato in questo disco come se i brani fossero delle stanze. E io continuamente mi aggiravo in questo pandemonio di luoghi e quindi non c'è, ed erano tutti sullo stesso piano. Quindi non c'era una scaletta che mi portava prima ad un brano e poi ad un altro. Mi aggiravo in queste stanze, ogni stanza, diciamo, veniva lentamente arredata con i suoni, con i testi, con le voci, con i musicisti che mi hanno accompagnato, e quindi non c'è un primato, non c'è un prima e un poi. Diciamo che tutte sono nate contemporaneamente e poi si sono concluse finalmente dopo 7 anni contemporaneamente. Forse proprio per questo è durato così tanto, perché non c'è stato un prima e un poi, c'è stato, diciamo, un simultaneo gesto che è durato 7 anni.
Ok, ecco, Fall City, cioè sia all'inizio che alla fine come bonus track, e alla fine con la voce di Roberto Pedicini senza la musica. Ecco, questo per trarre beneficio dalla melodiosità delle parole che danno corposità all'aria intorno, come mai?
Sì, è stata una scelta, come posso dire, necessaria per me. Perché in questo brano ho condensato un po' tutta la filosofia del disco, incentrata sulla voce, che credo sia al di là delle parole che dice. Sono convinto che la voce, oltre alle parole che significa, ha una dimensione più segreta, profonda, più complessa. La musica è il veicolo forse più potente per esprimere questa capacità sottocutanea a volte, no, delle parole, inconscia, riflettente delle parole. Quindi ho voluto fare un esperimento. La parola accompagnata dalla musica, potenziata, amplificata dalla musica, e poi la parola fine a se stessa, con la musica dentro la parola stessa, dentro la voce stessa. Questo è il motivo per cui all'inizio Fall City è musicata con un grande tappeto elettronico molto, molto forte, molto influente. E poi alla fine è tutto sottratto, c'è una sottrazione in cui resta soltanto la parola. E la musica, nonostante questa sottrazione, rimane ancora persistente, tenace nella parola stessa. Certo, per fare un'operazione del genere era necessaria una voce fuori dal comune, che è quella di Roberto Pedicini, appunto, che è una delle nostre più belle voci.
Come è andata questa collaborazione?
Sì,
Quale scelta?
è stata una collaborazione felice, perché Roberto è un grande professionista ed è subito entrato in questo pandemonio di parole, di suoni, di immaginazione. Ci siamo trovati proprio all'unisono, è stata una bella esperienza per me. spero che sia stata così anche per lui.
Ok, poi c'è Samael che apre con la melodia che sembra contenersi, creando un tappeto guidato dal violoncello. Insomma, le parole di chissà che farsi amare significherebbe morire, e non è questo a cui vuole rassegnarsi. La musica si agita, insomma, le estrapolazioni di altri strumenti si aggiungono alla melodia, rifiutando appunto di cancellare se stessi, mostrando asprezza. Come è venuta fuori?
Sì, è venuta fuori secondo una figura della mitologia, diciamo, dell'angelologia, no? C'è questa figura di Samael, che è l'angelo caduto, è una figura che poi è rimasta cancellata anche nella nostra religione teologica e cabalistica. Samael è proprio il compagno segreto di Lilith, l'arcidiavolo, il primo degli angeli caduti, cancellata anche da tutte le narrazioni bibliche.
Censurata.
Sì. E quindi diciamo che la sua forza sta nel non vivere. Quindi quel, diciamo, refrain, non vivo, è proprio il segno più potente dell'identità, a prescindere da tutti gli ordini, diciamo, del mondo e dell'oltremondo. Quindi Samael si sottrae, e il suo non vivere è proprio la manifestazione più potente della libertà e dell'identità.
Benissimo. Poi c'è Noop in un ritmo percussivo molto sottile che risponde alle domande per chiarire come sistemare le cose in un momento di incomunicabilità che sta portando a questa rottura di un rapporto. Ecco, la melodia poi si fa piangente, disperata con l'effetto della chitarra. Come è venuta fuori?
Sì, è il pensiero del venir meno del rapporto con Dio, no? Del rapporto con l'ordine del mondo, più che del rapporto, e che poi anche inevitabilmente coinvolge anche il rapporto con l'altro.
Sì.
Per esprimere tutto questo c'era la necessità proprio di una chitarra, come ti posso dire, piena di pathos, una chitarra potentissima e allo stesso tempo sfuggente, e allo stesso tempo romantica, e allo stesso tempo abrasiva, e non poteva che essere la chitarra di Giuseppe Scarpato, che è uno dei nostri chitarristi italiani più eclettici, uno dei chitarristi rock, secondo me, più sensibili.
Benissimo.
Non so se alla fine siamo riusciti a dare questo senso di complessità,
certo.
Ma noi ci abbiamo provato, Francesco, che ti devo dire?
Sì, ce l'abbiamo messa tutti. Ci siete riusciti.
Speriamo, grazie.
Ecco, poi c'è Blood Story, insomma, occuparsi del proprio amore fino a superare i limiti della legalità, rendersi conto che, insomma, l'ossessione porta a non avere più una stabilità emotiva. E la musica spigolosa inizia fino a un sussurro che cerca di rabbonire assieme alle chitarre. Ma la verità è detta, tutto finisce e si fa più dilatata la musica fino a sparire. Come è venuto?
Certo, proprio come dici tu, è proprio, diciamo, io non aggiungerei nient'altro a quello che mi dici. Una cosa, un piccolo dettaglio che potrebbe essere interessante anche per i due o tre ascoltatori che si prenderanno la briga di sentire questo pezzo, che è tratto da un romanzo di Lindquist ed è una storia di vampiri.
Sì.
Ed è anche il racconto di un amore assoluto, oltre il tempo, oltre la vita. Proprio l'amore che solo gli innocenti, infatti il protagonista, diciamo, di questo film, di questo romanzo, che poi è diventato anche un film di Matt Reeves, è proprio, i protagonisti sono due bambini nel momento in cui il film, diciamo, li racconta. Della storia di un amore assoluto che per necessità è votato ad un destino feroce, che comunque lascia intatta la potenza, la forza di questo amore oltre l'identità, oltre il tempo, oltre il mondo, oltre l'ordine delle cose. Il brano è proprio consacrato a questa idea e a questo romanzo di Lindquist, che è molto bello, io lo raccomando anche ai nostri ascoltatori.
Perfetto. Ecco, chi sono i tuoi compagni di viaggio per questo disco? Già hai nominato Giuseppe Scarpato, che ormai ti porti dietro dal primo album.
Sì, è da tanti anni che collaboriamo insieme, quindi per me è una figura imprescindibile. Un'altra figura in questo album, una figura importante, necessaria per me, è quella di Cat Porelli, che si è occupata anche della produzione artistica del disco, che è una figura veramente sulfurea, un genio capace di suonare tanti strumenti, ha una capacità anche di usare l'attrezzatura elettronica, chiamiamola così, con grande perizia, con grande destrezza, un artista a 360 gradi che percorre anche le arti visive, le arti grafiche, la fotografia. Ci siamo ritrovati, per me è stato un incontro miracoloso e la sua presenza è molto influente in questo disco. Poi c'è Tommaso Leddi che è stato un personaggio leggendario, uno dei fondatori degli Stormy Six, che ha continuato sempre nella ricerca di nuove sonorità. Poi Silvia Fontani, poi Massimo Giuntini, che è molto conosciuto nell'ambiente della musica celtica. Insomma, sono stato in buona compagnia.
Poi Roberto Pedizzini, che abbiamo anche nominato, insomma.
Sì, che abbiamo nominato la voce per eccellenza in questo album.
Benissimo. E dove e come è stato registrato il disco? Prima ci raccontavi appunto di queste stanze.
Sì, guarda, c'è stato è stato registrato in questo colloquio con la Corelli, che è avvenuto a distanza tra Milano, Firenze, New York, Mosca. Mentre invece il lavoro di produzione ultimo, quello di missaggio, l'abbiamo fatto a Firenze, nello studio Coan con Emiliano Garofoli, che mi segue da parecchi anni e che è proprio l'alchimista dei suoni in questo disco.
Ecco, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire.
Guarda, faccio un po' di mente locale, ripercorrendo un po' questi anni. Non è stato così, sai perché? Non perché non ci siano stati, diciamo, ripensamenti, ricostruzioni, rifacimenti, ma perché io credo che il lavoro del musicista, almeno per me, non voglio universalizzare questa esperienza. Il lavoro del musicista è un lavoro un po' di rifacimenti continui, di rielaborazioni, e quindi l'apparente errore, l'apparente fallimento, pure il pezzo che non viene bene, fa parte poi del tessuto, qualsiasi cosa, diciamo, in qualsiasi traccia viene poi mantenuta. Quindi fa
Bravo.
sempre parte della elaborazione creativa, tra virgolette, ognuno si illude di un
Benissimo.
gesto creativo, però nulla va buttato, nulla va tolto,
Certo,
e
niente
anche
salvezza.
l'apparente fallimento, diciamo, diventa poi alla fine parte integrante, a volte anche miracolosamente produttiva del lavoro. Ecco.
Perfetto. In questo disco nuovo, cosa è rimasto di Rodolfo Montuoro degli esordi e cosa non c'è più?
Diciamo che in questo disco Rodolfo Montoro è sparito completamente, così come voleva lui stesso. Perché io coltivo questo pensiero, Francesca, magari è un pensiero pazzesco che non ha senso, però un po' l'artista nella sua opera si deve cancellare, deve morire,
Devi diventare
deve venir
astratto quasi.
meno. Sì, si deve proprio, diciamo, abolire. Aboliamo l'artista nella sua opera. Almeno io cerco sempre
Tanto
di
la dai agli
farlo.
altri, dici, la vuoi
Sì, dal momento in
diffondere,
cui
la regali.
sì, esatto, in questo momento l'artista deve uscire di scena e consegnarsi all'ascolto e finalmente morire, ecco, morire nel senso metaforico,
Certo.
naturalmente.
Benissimo. Presenterai questo disco live?
Guarda, devo farti una confidenza. Io ho ho un po' un fastidio per il live, perché a volte il live in questi tempi diventa un modo, diciamo, per riproporre il disco in economia. Uh-huh. Io poi sono un maniaco, diciamo, dei particolari, quindi avrei bisogno proprio di uno staff, di una produzione, come posso dire, gigantesca e certo, ricchissima, che non ci possiamo permettere. Quindi al momento non ho proprio nessuna esigenza di andare a fare il live. Può darsi che in questo autunno, se ci saranno le occasioni, se ci saranno le compresenze per condividere insieme, diciamo, un momento di musica, di bellezza, va bene, ma non è necessario per me il live. Diciamo che proprio per quello che ti dicevo prima, che l'artista nel momento in cui compie il suo gesto deve un po' sparire. E il live poi quando verrà sarà un'altra cosa, vorrei che fosse un'altra cosa, non la riproduzione del disco così com'è, ma magari una rielaborazione. Certo. E allora lì comincerà un altro gesto, diciamo, produttivo, un altro gesto creativo, sarà ben diverso. Immagino così il live.
Con Caterina Corelli potreste fare anche una cosa visuale.
Ah, certo. Sì, anche con Giuseppe. Sì. Ma un modo per ritrovarsi, non per presentare il disco così com'è. Abbiamo certo. fatto tanto per crearlo e quindi adesso un po' ci riposiamo e ci godiamo insieme ai nostri ascoltatori quello che abbiamo fatto. Ascoltiamo insieme a loro.
Benissimo. Chi ha curato la copertina dell'album?
Guarda, la copertina l'ha fatto Francesco Marangon, che è un bravissimo art director che mi ha seguito in tutti questi anni. Tutte le mie copertine le ha fatte lui. Lui è stato, diciamo, direttore artistico alla Mondadori, alla Sperling, alla Feltrinelli, e quindi ha una grandissima esperienza. Ma a me piace moltissimo la sua capacità visionaria, la sua visionarietà, che per me è imprescindibile. Infatti se non ci fosse la sua copertina non avrebbe senso neanche l'album stesso, per dirti quanto è importante. È come se facesse parte della band dei musicisti.
Ok, allora per
anche
avere
uno strumento.
Certo. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
L'album è in vendita in tutti gli store digitali. E alla fine di giugno sarà in vendita anche nei negozi. Abbiamo pensato, diciamo, a questa tempistica, a questo timing, perché vorremmo esplorare la rete così come ho sempre fatto, per dare, diciamo, l'abbrivio a questo progetto. Mm-hmm. E poi l'uscita nei negozi vorrei che fosse un risultato, non un esordio. Nei negozi uscirà dopo che la rete lo avrà, diciamo, in qualche modo battezzato, questo lavoro. Questa, diciamo, è l'idea. Quindi a fine giugno nei negozi e adesso in tutti gli store digitali.
Benissimo.
Su Spotify, diciamo, in tutti, diciamo, i servizi di streaming.
Ecco, hai già idea di cosa sarà il prossimo disco? Ti è venuto in mente qualcosa oppure ancora?
Guarda, sinceramente adesso vorrei godermi un po' questa conclusione.
Certo,
sì. E poi ogni volta che finisce un disco è come se finisse il mondo, ogni volta che finisce un lavoro creativo è come se il mondo finisse, no? Almeno per me è così. Non so se poi avverrà qualcosa. In passato improvvisamente avveniva, diciamo, si accendeva una piccola candelina, una piccola scintilla e poi ricominciava. Adesso non so se sarà così, spero che sia così, ma non so dirti cosa sarà. Per ora mi godo questo momento dell'ascolto.
Benissimo.
Sperando di condividerlo anche con chi vorrà ascoltare insieme a me questo lavoro.
Perfetto, allora insomma Voices lo trovate per ora su internet, Rodolfo Montuoro. Io ti ringrazio tanto, è stato un piacere parlare.
Grazie
con te.
Francesca, anche per me, grazie. Grazie.
Allora ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie.
Alla prossima.
Un abbraccio a voi tutti.
Anche
grazie
a te.
Mille.
Ciao.
Ciao.
Che dici? Cos'è che vuoi? Ameresti parlare di te con me. che dici? Cos'è che vuoi?